Shabbat Shalom e buon pomeriggio. La parasha che si leggerà domani è la parasha di Emor, di cui vediamo in maniera molto sintetica il contenuto generale per poi soffermarci su una questione specifica e particolare. La parasha di Emor comincia col trattare ancora questioni relative ai Kohanim, al Kohen Gadol e Kohanim, questioni relative ai sacrifici che devono presentare e alcune limitazioni relative agli animali o le condizioni per le quali gli animali possono essere oggetto di offerte di sacrificio. Finita questa sezione della parasha, la seconda sezione si concentra sulle festività, passando per quello che noi chiamiamo Rosh Hashanah e Kippur e poi arrivando ai tre pellegrinaggi, Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot. L'ultima parte della parasha ritorna su argomenti legati in qualche modo al Mishkan, relativi alla Menorah e alla presentazione dei pani, ed un'ultima parte della parasha è dedicata ad un episodio un po' particolare, nel quale un uomo bestemmia e Moshe deve investigare, capire da Kadosh Baruch Hu qual è la pena per questo bestemmiatore e viene punito. Ora, nel contesto delle prescrizioni relative alle festività, ci sono due mitzvot specifiche che mi sembra interessante affrontare perché sono legate in qualche modo al tempo dell'anno che noi stiamo percorrendo, ovvero il tempo che intercorre tra Pesach e Shavuot, tra la festa che noi celebriamo per ricordare la liberazione dall'Egitto e quella che noi celebriamo per ricordare il Matan Torah. La Torah, ad un certo momento, vedremo poi l'aspetto testuale specifico, stabilisce due mitzvot. Una che è quella della presentazione e della agitazione dell'Omer, e la seconda è quella del conteggio delle settimane a partire dal secondo giorno di Pesach fino al 49esimo, in modo che il 50esimo sia il giorno di Shavuot, il giorno in cui noi appunto abbiamo detto celebriamo il Matan Torah. Allora io vorrei soffermarmi su queste due mitzvot per capire un po' se esiste una logica di collegamento tra di loro, che evidentemente è chiara nel testo, ma anche una logica profonda di collegamento che abbia in qualche modo un qualche senso anche per noi, perché noi oggi effettivamente continuiamo a fare una di queste due mitzvot, quella della conteggio dei giorni e delle settimane che intercorrono tra il secondo giorno di Pesach e Shavuot, ma non facciamo più la mitzvah tecnica della presentazione del Omer, della sua agitazione, di questa misura, di questo mannello di orzo che viene presentato, perché questa era una mitzvah che si poteva fare solamente quando esisteva il Beit HaMikdash. Quindi di questa mitzvah non abbiamo più pratica. Allora vediamo che cosa dice la Torah in proposito della prima e della seconda e cerchiamo di capire se la relazione tra queste due ci insegna o ci dice qualche cosa e quale può essere in realtà la relazione. Allora, per quanto riguarda la mitzvah della tenufa, dell'agitazione dell'Omer, la Torah, siamo al verso 9 del capitolo 23 di Vaikra, nella parasha di Emor, il testo dice così: Vaidaber Hashem al Moshe lemor, il Signore parlò a Moshe affinché lui dicesse, Daber el bene Israel, parla ai figli di Israele, e Martalem dirai loro, chi tavou e laarez, quando giungerete nella terra, asheranino ten lachem, che io vi concedo, io vi do, uxartem et ketzira, e farete la mietitura del racconto, vavetem et tomer, porterete un omer, che è una misura, reshit ketzirechem el kohen, principio, primizia del vostro raccolto al kohen. Venif et haomer, il kohen che cosa farà? Agiterà, tecnicamente dovrà fare un'agitazione spaziale in tutte le direzioni dello spazio, avanti, indietro, destra, sinistra, in alto, in basso, e agiterà questo omer di fronte al Signore secondo la vostra volontà. Dal giorno successivo del del primo giorno della festa di Pesach, non entrano le questioni che la tradizione orale affronta per determinare che qui si sta parlando del secondo giorno di Pesach e non dello Shabbat, sebbene il testo scritto della Torah parli di Shabbat, perché questa è una questione che ha visto una grandissima contrapposizione tra i Chachamim, i farisei, diciamo così, e i Tzadukim, quelli che invece si attengono esclusivamente al testo della Torah scritta. In inferno a Kohen. Quindi il Kohen doveva fare questa agitazione dal secondo giorno di Pesach per volontà e per vantaggio, diciamo così, dell'offerente, anzi degli offerenti, perché questo Omer è un Omer solo, è tutto il popolo che in qualche modo contribuisce alla presentazione di questa offerta, che è un'offerta vegetale. E oltre a questa offerta andavano fatti dei sacrifici animali, ma mi interessa soffermarmi su questa offerta. Allora, questa offerta ha una caratteristica, se voi avete colto il testo adeguatamente, attentamente, ovvero che è un'offerta che deve essere fatta una volta che il popolo sarà entrato nella terra che il Signore gli dà e gli concede. Quindi ha qualche cosa a che vedere con ovviamente il prodotto della terra, e questo prodotto della terra è un prodotto che è la rinascita della terra, perché il prodotto nuovo è il prodotto nuovo che viene presentato, in questa presentazione viene in qualche modo riconosciuta l'origine divina del rinnovarsi annuale del prodotto della terra e della natura. E, risottolineo ancora una volta, questa norma è una norma che si applica una volta che il popolo è entrato nella terra di Israele. Allora, teniamolo presente, perché dobbiamo riuscire a capire che cosa succederà, che cosa è successo immediatamente prima dell'entrata nella terra di Israele, e quale svolta concreta c'è stata che possa in qualche modo farci capire il senso di questa regola. Per quanto riguarda la seconda, salto alcuni versi, siamo al verso 15, sempre al capitolo 23 di Vaikra, e viene detto: Usfartem lachem in machorata Shabbat, e voi conterete per voi dal giorno successivo al primo giorno di Pesach, miglioma via chemet omer tenufa, dal giorno in cui voi porterete l'omer da agitare, sheva shabbatot tenimot tienna, sette settimane intere, fino al giorno successivo del settimo ciclo, conterete 50 giorni. E a quel punto porterete una nuova offerta farinacea al Signore. Allora, le due mitzvot sembrerebbero essere collegate, per un motivo abbastanza semplice e testualmente identificabile, ovvero che il conteggio delle settimane comincia esattamente nel giorno in cui si fa la presentazione dell'Omer. E dunque qualche relazione ci dovrà essere tra queste due mitzvot. Tant'è che noi questo periodo e questa mitzvah la chiamiamo Sefirat Omer. E poi altra domanda: perché l'attenzione e la concentrazione, il focus del testo e anche il focus della nostra percezione è quello sul Omer? Se noi dovessimo andare a definire esattamente la mitzvah è la agitazione che il Kohen faceva di questa offerta. E dunque non si capisce perché invece tutto resta concentrato sul concetto di Omer, sia per quanto riguarda la tenufa, quindi la presentazione di questo nuovo prodotto che deve essere di orzo, che deve essere agitato, questo mannello che deve essere agitato, e per quanto riguarda la mitzvah del conteggio che chiamiamo conteggio dell'Omer. Perché tanta attenzione sull'Omer, che sembrerebbe un po' fuorviante per certi versi, perché non sembra focalizzarsi sul punto, ovvero sull'azione che viene fatta quando quest'Omer viene presentato, ovvero l'agitazione, e sull'azione che viene fatta nella misura successiva, che è quella del conteggio. Sarebbe stato molto più facile chiamare agitazione e conteggio, e invece chiamiamo Omer la presentazione e Sefirat Omer il conteggio. Dunque dobbiamo in qualche modo concentrarci su questa idea dell'Omer. E direi che un altro elemento che dobbiamo tenere presente per capire un pochino, per provare e immaginare una possibile interpretazione, è il rapporto rapporto che c'è tra tutto questo e la Torah, perché diciamocelo pure, dal secondo giorno di Pesach, che è il giorno immediatamente successivo alla liberazione, fino al cinquantesimo è il tempo che avvicina il popolo alla ricezione del dono della Torah. Quindi dobbiamo immaginare che in questo Omer ci sia anche un qualche riferimento alla Torah stessa, perché il conteggio è un conteggio che in qualche modo ci avvicina progressivamente. È come quando uno aspetta tanto una cosa e conta il tempo. Lo conta perché non vede l'ora di arrivare alla destinazione, al momento chiave, al momento destinato. Allora la domanda è come mettiamo insieme queste cose? Quale può essere il rapporto tra una cosa e l'altra? Ebbene, andiamo un po' a vedere che cosa ci potrebbe far venire in mente l'Omer, in che modo l'Omer potrebbe essere relazionato a quello di cui abbiamo parlato fin qui. Allora, la prima osservazione è quella che possiamo fare in relazione alla manna. E perché? Perché di fatto, che cosa accade immediatamente prima dell'entrata del popolo nella terra di Israele? Evidentemente accade che la manna finisce di scendere. Quindi potremmo mettere in relazione la manna con l'Omer, anzitutto perché è una presentazione di un prodotto della terra che quindi è stata coltivata, e se la terra è coltivata, evidentemente l'uomo, il popolo, non si sostiene più del pane celeste, di quel cibo celeste completamente spirituale che era la manna, evidentemente. E quindi in qualche modo potremmo dire che esiste una sorta di equivalenza, diciamo così, tra la manna che è scesa fino a poco prima e la manna che non scende più e che rende necessaria la coltivazione e la produzione dei campi, produzione la cui primizia, perché, ancora una volta ripeto, il cereale di cui deve essere fatta presentazione è l'orzo che è il primo a maturare, va bene? È il risultato di uno sforzo dell'uomo, quindi c'era prima un dono che veniva da Dio e adesso invece c'è una offerta che in qualche modo diciamo sottolineerebbe la, da una parte, azione dell'uomo sulla natura che gli dà il prodotto e dall'altra il riconoscimento che quello che l'uomo produce e che quello che la terra produce comunque in qualche modo dipende da Kadosh Baruch Hu. Allora, vediamo se c'è qualche altro elemento, qualche altro riferimento che ci può aiutare a capire questa relazione. Ebbene, l'Omer è un punto di connessione. Per quale ragione? Perché qual era la quantità di manna che ciascuno riceveva ogni volta che la manna scendeva? Esattamente un Omer. L'Omer è, diciamo così, la misura minima di alimentazione per una persona, e era prescritto, era detto nella Torah che quello che scendeva era esattamente questa misura. Quindi il riferimento è duplice: da una parte la stessa misura Omer che il popolo nel suo complesso presenta il secondo giorno di Pesach per farla agitare al Cohen è esattamente quella misura che ciascun individuo, durante la permanenza nel deserto, riceveva di manna dal cielo. Allora, cerchiamo un po' di capire questa manna che cosa può significare e quale relazione potrebbe esserci con l'Omer, perché Omer da una parte e Omer dall'altra, evidentemente la relazione dobbiamo scovarla. Allora, c'è un Midrash, ci sono due Midrash in realtà, uno in Vayikra Rabba e l'altro Midrash Tanhumah Yashan, ma sono due Midrashim quasi equivalenti, che suonano in questo modo, più o meno. Ha detto a Kadosh Baruch Hu a Mosè: vai e di al popolo di Israele, quando io vi davo la manna, vi davo un omer per ciascuno di voi ogni giorno. E ora che voi mi date un omer, non ho altro che un omer unico da tutti voi, un omer di orzo. La seconda versione, un po' diversa, dice: ha detto Kadosh Baruch Hu al popolo di Israele, guardate che differenza c'è tra me e voi. Voi mi offrite un omer ogni anno e io vi ho dato a ciascuno un omer ogni giorno, e non solamente, ma voi mi offrite un Omer annuale e io ve lo offrivo quotidiano. Allora il diverso dice molto chiaramente che ci deve essere una qualche relazione. Allora intanto vediamo quale può essere la relazione immediata. La relazione immediata è che in fondo quest'offerta che va dal basso verso l'alto è un'offerta che è il corrispettivo di ciò che scendeva dall'alto verso il basso. Come dire, la forma di ringraziamento, ma anche di affetto, che il popolo vuole dimostrare nei confronti di Kadosh Baruch Hu, perché Kadosh Baruch Hu ha mandato per affetto la manna, per sollecitudine la manna al popolo, è esattamente la stessa misura. Una misura contro misura, una misura per misura, potremmo dire. Quella misura corrisponde a quella. E dunque mi sembra che il primo aspetto della questione sia che tanto era evidente nella consapevolezza del popolo che la alimentazione durante la permanenza nel deserto era totalmente legata alla volontà di Akadosh Baruch Hu, che faceva scendere questo pane celeste, un pane in qualche modo spirituale ma anche materiale, tanto in cui l'uomo agisce sul mondo materiale e potrebbe pensare in qualche senso di essere l'unico autore e fattore di questo prodotto, offre lo stesso tipo di misura, la stessa quantità, in risposta, in qualche modo per da una parte ringraziare, ma dall'altra anche risottolineare che poi non è tanta la differenza tra la manna che viene dal cielo e il prodotto che viene dalla terra. Il prodotto che viene dalla terra è anche il prodotto dell'agire umano, ma è comunque sempre anche il prodotto della volontà e del dono di Akadosh Baruch Hu. C'è differenza, ma non è così grande come potrebbe sembrare. Questo è un primo aspetto. Adesso vediamo se, partendo da questo aspetto, possiamo, e quindi da questo aspetto di relazione che c'è tra l'Omer e la manna, possiamo anche trovare una chiave di lettura del rapporto che c'è tra l'Omer e la Torah, perché abbiamo detto che il conteggio dell'Omer è il conteggio del tempo che ci separa dalla ricezione della Torah. Quindi forse, se triangoliamo adeguatamente, riusciamo a capire che esiste un rapporto tra Omer e manna, esiste un rapporto tra manna e Torah, e forse esiste un rapporto anche tra Omer e Torah. Il rapporto tra Omer e Torah sembrerebbe abbastanza semplice, lo chiamiamo, se si tratta Omer, il tempo che intercorre verso la Torah, lo chiamiamo il conteggio dell'Omer. Allora vediamo come potrebbe funzionare questa triangolazione. La manna aveva una caratteristica. La caratteristica di questa manna, i maestri dicono, è quella che ciascuno sentiva il sapore di ciò che voleva. Quindi sembrerebbe non solamente un pane celeste, ma anche un pane miracoloso, un pane delizioso, perché qualsiasi delizia uno volesse sentire l'avrebbe con i suoi sensi percepita. Il problema è che non è esattamente così, non è completamente così. Perché non è completamente così? Perché noi sappiamo, da un altro passo della Torah, che ad un certo momento, quando la manna scende, la manna scende, la manna scende, c'è qualcuno che si lamenta e dice: ma ci siamo stufati, ci è venuta nausea questa manna. E allora le cose non vanno perfettamente bene. Se la manna ha il sapore di ciò che io vorrei, dovrebbe automaticamente derivarne che non ne sarò mai sazio, non avrò mai disgusto per questa manna, perché posso ogni volta pensare a un sapore diverso, e quindi per quale ragione mai dovrei avere, diciamo, disgusto e dovrei essermi stufato di questa manna. Quindi la manna sembrerebbe essere un oggetto, una realtà multisignificativa. Da una parte può essere gustata secondo il gusto che uno gli attribuisce, e dall'altra invece può anche essere oggetto di disgusto. Come la spiegano i maestri, come alcuni maestri spiegano questa apparente contraddizione? Semplicemente perché dipende da chi mangia la manna e con che spirito si mangia la manna. Diciamo così, che gli tzadikim, e non bisogna essere gli tzadikim gemurim, dei giusti completi, gli tzadikim erano quelli che erano in grado di sentire qualsiasi sapore, perché erano in grado di cogliere, diciamo così, l'aspetto quasi esclusivamente spirituale di questa manna. E nella dimensione spirituale ogni cosa è delizia, e dunque lo tzaddik era in grado di sentire anche il sapore più delizioso che lui potesse immaginare. Chi è che invece non percepiva questa delizia e quindi arrivava al disgusto? Coloro che erano i reshaim, anche qui non dobbiamo immaginare i reshaim gemurim, ma quelli che invece evidentemente erano spostati piuttosto verso il versante unicamente materiale della manna e non verso il versante spirituale. Quindi in termini molto generali noi potremmo dire che questa manna, se la vogliamo leggere anche come un fatto metaforico, oltre che con un senso proprio, è un po' la misura di ciascuno quello sente quello che vuol sentire, ciascuno percepisce quello che vuol percepire e forse ancora di più, cioè ciascuno percepisce quello che è. Quindi l'aspetto percettivo qui rappresentato dal gusto in relazione alla manna, che è qualcosa di spirituale ma anche materiale, dipende da come siamo noi. Se io percepisco spiritualità, diciamo così, o delizia, sentirò la gelizia. Se io sono spostato verso la capacità di percepire la delizia e la spiritualità, percepirò quello. Se io sono spostato verso la percezione unicamente della dimensione materiale, allora arriverò al disgusto. Questa era un po' la condizione del popolo di Israele così diviso. Ripeto ancora una volta, non dobbiamo immaginare che o si ezza di chi in Gemurim, di chi in completi, allora si percepisce la delizia, o si resce incompleti. Ci sono tante sfumature di queste due condizioni. Ora, curiosamente, questo tipo di, diciamo, duplicità di relazione si potrebbe tranquillamente applicare anche alla Torah. Sembra strano, ma non è tanto strano, perché da una parte noi sappiamo, abbiamo tanti riferimenti possibili, che la Torah è una delizia assoluta, che è ben più dolce di qualsiasi miele possibile e più preziosa dell'oro fino, da una parte. E dall'altra però il Midrash ci dice che Kadosh Baruch Hu ha stretto il patto con il popolo di Israele con la Torah Shebealpe, che viene definita così, che è difficile da studiare e porta grande sofferenza, perché ci sono tantissime particolarità che rendono molto molto complesso lo studio, al punto che Asa Kammavet, che è potente come la morte, e Kasha Kasheol, è difficile come lo Sheol, come l'inferno, va bene, come il profondo baratro. Allora, ma come? Anche qui abbiamo una stranezza. La Torah è da una parte dolce e più preziosa dell'oro, e dall'altra è più forte, più potente della morte e più dura dello Sheol. Com'è possibile questa, diciamo, discrasia tra due Torote, è sempre la stessa Torah? Allora anche qui la prospettiva possibile è la stessa, dipende da come ci si relaziona, dipende da qual è lo spirito con il quale uno si avvicina alla Torah, esattamente come dipendeva dallo spirito con il quale uno si avvicinava alla manna. Se io sono spostato verso il tentativo della comprensione spirituale elevata e non solamente materiale della Torah, ne coglierò le delizie. Altrimenti, se io sono solamente incastrato nella dimensione materiale, vedrò esclusivamente l'aspetto difficile, complesso, pesante, quasi insopportabile della Torah. Dipende da come io mi relaziono. Quindi tutto dipende da me. La esperienza delle vicende, la esperienza delle sensazioni, l'esperienza delle riflessioni è qualcosa che è il prodotto in qualche modo di quel che io sono. Se vogliamo dirlo in una forma forse un po' banalizzante, ma più vicina al nostro linguaggio, è come se noi in queste esperienze, che siano sia sensoriali che intellettuali che spirituali, proiettiamo noi stessi. E quello che noi siamo vediamo nell'oggetto manna, o vediamo nell'oggetto Torah, vediamo nel cibo materiale o spirituale, vediamo nel cibo della mente e dello spirito. Questo è il punto. Questo punto in realtà ci ha, diciamo, dato due lati del triangolo, ovvero il lato del rapporto tra manna e Torah e il lato del rapporto tra manna e Omer. Abbiamo capito che l'Omer che l'uomo presenta in qualche modo è il corrispettivo dell'Omer che ha ricevuto, con un'ovvia sproporzione quantitativa che sottolinea Kadosh Baruch Hu. Voi in tutto il popolo mi date un Omer, all'anno io vi do, o vi ho dato un Omer al giorno per persona. Questo è un primo elemento. Il secondo, di questa, diciamo, similitudine tra la percezione della Torah e della manna, che sembra essere quasi completamente sovrapponibile. Adesso dobbiamo, per chiudere in qualche modo il cerchio, rivedere meglio il rapporto che c'è tra Omer e Torah. Allora, il primo rapporto evidentemente è dato dal fatto che, appunto, noi chiamiamo il tempo che intercorre dalla presentazione dell'Omer alla ricezione della Torah il conteggio dell'Omer. Ma questo Omer come doveva essere offerto? Qual è, diciamo, il segreto dell'Omer che potrebbe essere la chiave di passaggio da una dimensione puramente materiale a una dimensione che va al di là della dimensione esclusivamente materiale? Ebbene, potrebbe essere proprio il fatto che l'Omer è di orzo e quindi che rappresenta la sollecitudine. La sollecitudine perché l'Omer, abbiamo detto, di orzo era di un prodotto che è il primo a maturare e dunque è un cereale sollecito. E d'altra parte doveva essere fatta immediatamente con sollecitudine questa mitzvah e anche con una sollecitudine gioiosa. Gioiosa per un motivo molto semplice, perché il giorno precedente, il primo giorno di Pesach, noi ricordiamo la liberazione, quindi è una condizione di libertà che dà gioia e il motivo per cui il conteggio si viene a cominciare il secondo giorno, non il primo, è proprio per non mescolare gioie. Quindi vuol dire che c'è una componente di gioia e di sollecitudine nella presentazione dell'Omer. Allora, da che cosa è data questa gioia e questa, diciamo, sollecitudine? Forse da un sentimento di riconoscenza, riconoscimento, amore nei confronti di HaKadosh Baruch Hu. Il riconoscere quello che si è ricevuto, che porta e genera amore, affetto nei confronti di HaKadosh Baruch Hu, sembrerebbe essere lo strumento e diciamo, atteggiamento e la modalità che deve muovere il popolo, ripeto ancora una volta, tutti in qualche modo partecipano a quest'Omer che materialmente è presentato dal Cohen, agitato dal Cohen, ma che rappresenta l'Omer di tutto il popolo, a tutto il popolo in questo rinnovato meccanismo della natura. Cosa riconosce? Che la natura non è solamente natura, che la natura è un po' il risultato. Che la natura è il risultato di HaKadosh Baruch Hu e il prodotto della natura sul quale l'uomo lavora è comunque il risultato di una società tra HaKadosh Baruch Hu e l'uomo. E questa società non può far altro che, da una parte, generare affetto e amore nei confronti del socio, HaKadosh Baruch Hu, e dall'altra sollecitudine nel ringraziarlo. Allora mi sembra che la dote fondamentale, l'approccio fondamentale sia quello della gratitudine, del riconoscere. Che ogni tanto noi perdiamo nella nostra esistenza quotidiana. Nel momento che io ho la capacità di riconoscere qual è la mia parte, ma anche qual è la parte dell'altro, questo è l'altro per eccellenza, per HaKadosh Baruch Hu, e quanto io dall'altro ho ricevuto, e quanto anche in piccola parte, con un piccolissimo pasto, la misura minore di alimentazione, l'Omer, io do il senso alle cose. Dunque, per un po' concludere, mi sembra che in questa lettura noi impariamo anzitutto che esiste un principio di attesa per l'evento del Matan Torah che va contato, ma in questo tempo del conteggio bisogna rimettere a posto alcune cose. E una delle cose che bisogna rimettere a posto è come noi ci collochiamo, dove ci mettiamo come individui rispetto a ciò che ci circonda, come leggiamo ciò che ci circonda. Lo leggiamo esclusivamente come un fatto puramente, esclusivamente materiale, o leggiamo una dimensione spirituale che è accanto, dietro, sopra a questa materialità? Un po' questo è il punto. Dobbiamo rimetterci in questo contesto e capire dove siamo, e per capire dove siamo forse dobbiamo capire come gustiamo le cose, come le sentiamo. Se io le sento dolci, allora sono su una strada di dolcezza che è forse legata al rapporto di riconoscenza e di amore nei confronti che non sono qui. Se io sento solamente la amarezza, la difficoltà, che sia nella malattia, nel prodotto della terra, che sia nello studio della Torah, allora questo è lo specchio di come io sono. Allora penso che questi sono i tempi che stiamo vivendo, questi sono i tempi di un'attesa, l'attesa del Matan Torah, ma è un'attesa in generale, abbiamo vissuto abbastanza sospesi, è tensione che sempre immagina un'attesa e questo tempo lo dobbiamo in qualche modo dedicare a ricapire ben dove ci vogliamo mettere. E forse se non sappiamo bene dove siamo, cerchiamo di vedere in che modo percepiamo tutto ciò che ci circonda, in che modo viviamo le cose che abbiamo visto. Se le viviamo solamente come un peso o come una sofferenza, se le viviamo come un'opportunità e come un'apertura verso il meglio. Perché se le viviamo in questo secondo modo, allora vuol dire che riusciremo anche a sentire il dolce della manna, o sentire anche il dolce di quel sostituto della manna che è il prodotto della terra, il prodotto delle nostre mani, il prodotto del nostro agire, e anche se sentiremo la dolcezza pur nella difficoltà dello studio della Torah, o se sentiremo solamente il peso e la sua, diciamo, durezza che è più dura della morte. È un po' come noi scegliamo di essere, o come noi agiamo sul nostro modo di essere, che ci permetterà di essere da una parte o dall'altra. Shabbat Shalom.